Buonasera a tutte e tutte e tutte, benvenute ad una nuova puntata di Voci Femministe. Oggi è una puntata veramente molto molto speciale perché abbiamo qui con noi un ospite molto speciale, ma attendo che è sempre la mia partner in crime, eccolo, è già arrivato l'ospite, aspettiamo un attimino Marilisa che arrivi. Anzi, le mando anche la magari una Remind, ok. Intanto prima di iniziare metto un pochino in attesa l'ospite in modo tale da poterlo accogliere appunto con Marilisa Serone Dalò, che è appunto la co-conduttrice, se possiamo dire così, ma in realtà è molto di più. In realtà lei è la persona insomma che fa anche l'opinionista, possiamo dire così. Io cerco sempre di mantenere la scaletta, insomma, lo scheletro della scaletta iniziale. Lei giustamente filosofa, riesce sempre a, insomma, a darci punti di vista differenti e importanti. Eccola, è arrivata.
Un secondo solo che vediamo se riusciamo a far entrare. Eccola, perfetto. Ciao! Ti stavo
Ciao!
giusto elogiando dicendo Marilisa, per chi non la conoscesse, filosofa, formatrice, chiaramente attivista transfemminista, insomma, faccio sempre, perché non si sa mai male che capiterà sicuramente sempre qualcuno di nuovo, quindi è giusto, insomma, fare anche un'introduzione, un avvio anche tua. Spero tutto bene questa settimana.
Assolutamente
Ci sei mancato?
sì, assolutamente, al netto della vita sì, tutto bene.
Benissimo. Ci sta un modo per rispondere in Norvegia quando una persona dice come stai? È un modo comune. E dire non sto piangendo e vivo la vita, una cosa del genere. Quindi io ti risponderei in questo momento: non sto piangendo e vivo la vita, quindi deve essere comunque. Penso che risponderò sempre così perché effettivamente è abbastanza simile al mio stato d'animo attuale, ma andiamo avanti. Ci sei mancata moltissimo la scorsa volta. So per certo che insomma recupereremo alla stragrande questa settimana.
Assolutamente.
Allora, io intanto farei prima un'introduzione e poi invito il nostro mega ospite, che in realtà è nel titolo, quindi l'abbiamo spoilerato, l'abbiamo scritto, ovvero il
Sì.
professor Angelo Schillaci. Il motivo della sua presenza, del suo intervento, è proprio perché in questa puntata abbiamo intenzione proprio di parlare di un tema caldissimo che in realtà ha spopolato nei media, nei social, tra ovviamente i movimenti femministi e politici, ovvero la GPA, ovvero la gestazione per altre, quindi che è diventata reato universale qui in Italia. Ma effettivamente ci sono le condizioni per rendere questa pratica un reato universale? Cosa ne pensiamo? Ma effettivamente che cos'è la GPA? Sicuramente io e Marilisa, dimmi se sbaglio, abbiamo pensato effettivamente che noi siamo comunque a favore di questa pratica, però cercheremo chiaramente di dare le giuste indicazioni su che cos'è effettivamente la gestazione per altre, che molto spesso viene considerata come utero in affitto, insomma, anche poi il linguaggio in cui viene identificato, no, la GPA dice molto, no, di quello che si pensa, diciamo, dell'opinione pubblica in Italia. Ecco, quindi non potevamo non chiamare il professor Angelo Schillaci, che è appunto professore di diritto comparato e docente della Sapienza, dell'Università della Sapienza. Quindi io direi di invitarlo, ecco, lo invito, perché così possiamo iniziare un po' a parlare, fare questo focus su questo tema. Ora va.
Eccoci. Ciao,
Eccolo, ciao,
ciao,
benvenuto.
buonasera,
Buonasera.
buonasera, felice di essere con voi, felice di essere con voi.
Anche
Sono
noi,
molto
tantissimo.
storto, vediamo se riesco a rendermi più. Io non sono un grande esperto di dirette Instagram, dovete
Guarda, adesso
saperlo questo.
sei perfetto in
Ok,
realtà,
va
quindi.
bene, questo vuol dire che devo Angelo,
tenere il
neanche
telefono.
io ogni volta faccio un sacco di manovre per cercare di sembrare meno
meno agé di quanto in realtà poi
Ma
non
non è
sia,
questo, è
quindi non
proprio
ti
una
preoccupare.
questione di
No.
inclinazione del telefono. Comunque,
È
grazie,
tutta una
eccoci
questione
qua.
di inclinazione,
Sempre.
esatto.
Esatto,
Quindi,
è il caso di dirlo.
veramente, infatti, grazie a questa inclinazione non si vede il casino che c'è dietro di me in camera. Quindi, è tutto, vedi, bisogna puntare semplicemente il riflettore dove va riflettuto per l'appunto. Scusate il gioco di
Esatto.
parole. Quindi, Angelo, grazie mille veramente per
Grazie a voi.
essere qui, per aver trovato un momento di. Momento a questo punto per noi per poterne parlare, visto che questo è un tema veramente caldissimo, se ne sta discutendo tanto, GPA sì, GPA no, addirittura reato universale. Quindi io, se Marilisa è d'accordo, a meno che vuole dire qualcosa in merito per introdurre, io entrerei subito a gamba tesa e tartassare Angelo di mille domande riguardanti
Esatto.
appunto la GPA, così entriamo nel vivo e chiederti per l'appunto perché. Ecco, per me e Marilisa, come dicevo prima, noi siamo a favore di questa pratica perché per noi lo consideriamo come un atto di generosità e solidarietà. Effettivamente il volere, ecco, creare una famiglia, soprattutto poi in questo periodo storico in cui tutti quanti ci dicono di fare figli, però non ci danno la possibilità di fare, ecco, di crearci una famiglia in maniera alternativa. Io quindi volevo chiedere appunto al professore Angelo Schillaci per l'appunto. Perché viene vista come una minaccia dal governo attuale fino a renderla reato universale. Sicuramente possiamo considerarla anche un pretesto per prendere posizione, no? Visto che spesso si dice che la GPA viene utilizzata per le famiglie arcobaleno, quando in realtà il 95%, come sappiamo, è le famiglie eterogenitoriali. Però ecco, ti va di dirci, ecco, perché dovrebbe essere vista come una minaccia? Perché il governo attuale lo vedrebbe come una minaccia? Fino ad arrivare a questo punto.
Ma guarda, intanto vabbè, grazie ancora per questa occasione. C'è veramente tanto bisogno di parlare di GPA e di parlarne possibilmente al plurale, il che implica tenere presente che il concetto di GPA, l'esperienza della GPA, rinvia ad una enorme pluralità di esperienze diverse fra di loro, diversi modelli di regolazione, ovviamente attraversate da una discussione accesissima che voi ben conoscete.
Sì.
Affrontare tutta questa complessità con la scure del diritto penale era sbagliato nel 2004, quando la surrogazione di maternità è diventata reato, diciamo, nel nostro paese, articolo 12,6 della legge 40 del 2004, ed è tanto più sbagliato adesso. Io credo, al di là delle valutazioni sulle ragioni che hanno portato il governo e la maggioranza ad una scelta di questo genere, ragioni che peraltro sono abbastanza evidenti e sono state rese evidenti anche dalle dichiarazioni che hanno accompagnato tutto l'iter di questa legge, al di là appunto di una riflessione sulle ragioni più strettamente politiche, io mi concentrerei sulla gravità della scelta di tagliare con la scure del diritto penale un dibattito, una discussione che investe la carne viva di tante e tanti, investe vite, investe scelte e diciamo il diritto penale è il modo migliore, è la peggior scorciatoia che l'autorità può prendere in assenza chiaramente delle ragioni che ordinariamente giustificano il ricorso al diritto penale, però ecco, in un caso come questo è la scorciatoia peggiore che l'autorità possa prendere per non affrontare le domande vere che stanno poi sotto all'esperienza della GPA.
Assolutamente, assolutamente. Oddio, no, io chiedo sempre a Marilisa se vuole dire, se la sollecito, perché comunque, insomma, è.
L'unica cosa che mi viene da non da aggiungere, ma in realtà insomma da dire, effettivamente io oggi ho passato un po' il tempo a seguire quelle che erano state le prese di posizione di Chiara Lalli, anche ne parlavo proprio fuori da qui con Angelo, e tutta la città ne parla, ha avuto una conversazione abbastanza densa, fra le altre anche con Adriana Cavarero. E lei ha fatto in questo caso ad Agorà, quindi in TV, un'affermazione abbastanza in linea con quello che stava dicendo Angelo, ossia che una buona legge è meglio di un divieto, per cui il punto
Certo.
nodale certamente è quello per cui si è ricorsi ad un divieto, e questo è proprio qualificante dell'azione di questo governo, perché a parte questa teoria dell'aumento di ciò che è punibile in termini di quantità,
Certo.
cioè proprio un indirizzo nel contenimento, nell'infilare sostanzialmente quello che è il vissuto delle italiane e degli italiani all'interno di una cornice che sia estremamente definitoria di che cosa è, secondo questo governo, lo stare al mondo, l'essere persone valide, sostanzialmente. Quindi direi che assolutamente parlare di scure vuol dire proprio voler segnare il punto della pesantezza di questa volontà di indirizzarsi verso qualcuno ha scomodato lo stato etico, però di fatto, insomma, diciamo che io sempre di più vedo questa. Vai, Angelo.
Bene, no, se posso aggiungere solo una piccolissima chiosa a quello che tu hai detto e che condivido, tutto questo è confermato ed è aggravato dal salto di qualità che è stato fatto con l'approvazione della legge Varchi. Cioè, ho detto, la GPA, la surrogazione di maternità, per utilizzare le stesse parole della legge, è reato nel nostro paese dal 2004. Il salto di qualità che è stato fatto è stato quello di prevedere la punibilità della surrogazione di maternità realizzata all'estero in conformità alle leggi del luogo in cui è realizzata. Di questo stiamo discutendo in questi giorni. Cosa c'è dietro a questo? Dietro a questo c'è la pretesa di un singolo ordinamento giuridico, cioè il nostro, di, diciamo, dettare legge, uso termini il più semplici possibile, su tutto il mondo. Quindi andare a sovradeterminare esperienze giuridiche nelle quali magari la surrogazione di maternità, la gestazione per altri, per utilizzare il termine corretto, è regolamentata già da anni o da decenni e soprattutto mette capo ad una costellazione di esperienze che sono le più varie. Ripeto, io preferisco parlare di GPA al plurale proprio per restituire, quindi gestazioni per altri, proprio per restituire la grande complessità del tema e la grande
Certo.
complessità dei modelli regolatori, la grande complessità del modo in cui i modelli regolatori determinano, trasformano, reagiscono sulle condizioni di concreta esperienza in cui la scelta libera delle donne è esercitata. Il diritto però non
Certo.
è una variabile muta in tutto questo ed ecco perché il tema del divieto in questo senso è mortificante. Il diritto non è una variabile muta, il diritto ha la possibilità di regolare, per riconoscere, per agevolare, ma anche per, e immagino che ne parleremo dopo, anche per trasformare le condizioni strutturali in cui la libertà di scelta delle donne è esercitata nei diversi contesti.
Assolutamente. Infatti, ecco, riprendo il punto, ovvero che è meglio una buona legge, cioè una buona legge è meglio che un divieto. Infatti, nel mondo ci sono dei paesi che hanno adottato dei modelli, no, di regolamentazione che possono essere considerati in un certo senso dei punti di riferimento per trovare anche un equilibrio tra diritti genitori, della gestante e del nascituro. Negli altri paesi, come viene gestita? Dove appunto c'è una regolamentazione, dove non c'è il divieto, ma appunto ci sono delle buone norme, delle buone leggi.
Diciamo, accanto alla
Buone.
possibilità del divieto e della regolazione c'è una terza possibilità che poi al mondo è la più diffusa, è quella dell'indifferenza dell'ordinamento giuridico rispetto a questa pratica. Quindi una indifferenza che se volete, usando una parola non bellissima, si può definire tolleranza, paesi dove la GPA non è vietata, non è regolamentata, ma è tra virgolette tollerata. Parliamo dei paesi che regolano la GPA, ripeto, sono ripetitivo, ma ci tengo particolarmente, non esiste un unico modello di regolazione della GPA, ci sono moltissime variabili che incidono sul concreto modello regolatorio che riguardano la condizione della donna, la tipologia di tecnica procreativa che può essere messa in atto e quindi l'alternativa tra surrogasi gestazionale o surrogasi tradizionale, a seconda che si utilizzino o meno i gameti della gestante per altre e per altre. I diversi modelli di regolazione, come dire, si relazionano in modo molto diverso con il ruolo e la presenza del mercato e degli interessi economici in relazione alla gestazione per altri, che non è soltanto la questione del carattere oneroso o gratuito dell'opera della gestante, cioè sul fatto che la gestante venga o meno retribuita per il tempo di gravidanza dedicato a mettere al mondo un figlio per altri e per altri. Il problema dell'intermediazione del mercato e quindi della vera e propria natura eventualmente commerciale della GPA sta, secondo me, altrove rispetto alla remuneratività della gravidanza per altri e per altri. L'intrusione del mercato, semmai, sta nel piegare una logica di esperienza, che è la GPA nelle esperienze più virtuose, una logica di esperienza ad una logica appunto commerciale. Sono due cose estremamente diverse, ma ripeto, GPA commerciale e GPA, diciamo, solidale non sono la stessa cosa di GPA gratuita o GPA onerosa. Una GPA solidale, quindi animata esclusivamente da un intento di tipo solidaristico, può, secondo me, prevedere anche una qualche forma di remunerazione del tempo della gestante, che è un tempo significativo, che ha valore, ok?
Certo. Vedo Marilisa che annuisce, quindi immagino che voglia
Sì, se
aggiungere.
posso velocemente, diciamo a capo di questo ragionamento, rispetto anche a chi legifera, a chi fra mille virgolette tollera, c'è il tema, che tu giustamente hai detto, noi siamo d'accordo perché lo riteniamo un atto di generosità. Per me rimane anche fondamentale tenere fermo un punto che è quello che attiene all'autodeterminazione di tutte le persone coinvolte. In prima istanza della gestante, quindi di colei che sceglie, avendo le facoltà di autodeterminarsi e di determinare appunto le sue azioni. E su questo, secondo me, cioè, da una parte un far finta di non voler vedere, quindi questo racconta anche politicamente molto, no? Oggi prendo le parole perché ho preso mille appunti. Quando viene fatta l'obiezione riguardo l'autodeterminazione, Cavarero dice: in che senso scegliere di schiavizzare il proprio corpo? Che fondamento etico ha scegliere liberamente di divenire schiava? Ecco, qui c'è proprio una totale assenza di comprensione, questo dirlo insomma ovviamente per Cavarero rimane Cavarero, però rendere automatico il ragionamento verso la vendita come in quanto schiava, quindi in quanto soggetto passivo di fatto di questa azione, racconta molto di quanto c'è davvero tanto ancora da lavorare su quello di cui stiamo parlando, soprattutto nell'ottica che ci portava Angelo. È davvero significativo quanto ci sia nel parlare per le altre persone. Prima vedevo Roberta Parigiani, oggi ha fatto una bella storia nella quale ha condiviso un punto di vista su che cosa non è essere alleate, che cosa non è alleanza, no? E c'è un punto molto significativo che lei porta rispetto al non parlare per altre persone. Ecco, noi ci troviamo ancora oggi, quando parliamo di GPA, a sentire un discorso molto molto argomentato, che però non prende in considerazione in maniera proprio intrinseca il punto di vista delle donne che possono o non sarebbero capaci di prendere di fare una scelta liberamente. Per cui lì poi si inserisce tutta la questione anche della eventuale remunerazione del tempo. E qui c'entra veramente molto rispetto al lavorare attraverso il proprio corpo, che alle donne sembra essere non consentito, quando di fatto chiunque di noi presta il proprio corpo anche quando va alla catena di montaggio
Certo.
e dà il suo tempo per avere indietro il 27 del mese e quindi vivere sostanzialmente. Quindi c'è sempre questa idea che ci sia chi è valido nel fare certe cose e chi no. Roberta, grazie a te. La vedo che commenta nel
Saluto
frattempo.
anch'io.
Sì. Anch'io saluto
La saluto anch'io.
Roberta. Un'amica in comune, insomma, ecco, è grandissima compagna, quindi anzi, grazie mille Roberta anche per essere qui. Chiaramente se vuoi commentare, scrivere, ti leggeremo molto molto volentieri. Sicuramente, non volevo interromperti, Marilisa, non so se Angelo vuole
Fatto.
aggiungere qualcosa. Ok, no. Io, come dicevo al principio, cerco di tenere la linea della diretta in modo tale che, insomma, riusciamo anche a raggiungere le domande che sono giunte, insomma, in questi giorni che abbiamo appunto fatto storie, e tantissime ragazze soprattutto hanno risposto alle stories facendo moltissime domande. Quindi non so se, anzi, vorrei fare prima una domanda, ecco, un po' più di attualità, e poi magari passiamo proprio alle domande che ci sono arrivate, che molto spesso queste persone, queste ragazze che mi hanno scritto, mi hanno detto che sono domande banali, ma in realtà nessuna domanda è banale, quindi giusto, siamo nello spazio giusto per poterne parlare. Ecco, ma prima appunto di passare a queste domande della community, diciamo così, mi piacerebbe, Angelo, che ci dicessi un po' la tua opinione sulla richiesta della ministra Roccella che propone di obbligare i pediatri a denunciare gli eventuali sospetti di gestazione per altre. Cioè, se vuoi dirci qualcosa riguardo, visto che anche questo all'interno appunto della notizia del reato universale si è parlato poi tantissimo. Io so che poi i pediatri hanno anche risposto in realtà, quindi
Sì, ai
si è creato
pediatri
anche un po' di
che i
dibattito.
medici, ma diciamo è una tentazione vecchia e ricorrente questa di, come dire, piegare le logiche della cura e dell'accesso ai servizi sanitari a logiche di tipo diverso. Se vi ricordate, una cosa simile venne fatta al momento in cui venne introdotto, non so in quale fase della convulsa evoluzione del nostro diritto dell'immigrazione, una delle figure di reato connesse alla clandestinità cosiddetta, no? Anche in quell'occasione, qualche anno fa, si disse: beh, certo, se l'immigrato clandestino, come si suol dire, va a curarsi al pronto soccorso, il medico deve denunciare la condizione di irregolarità del soggiorno sul territorio. È esattamente la stessa cosa.
Grazie.
Vedo il collega Matteo Uslenghi che appunto parla giustamente di invito alla delazione nei commenti. Stiamo parlando di questo. In realtà, purtroppo, la cura viene prima rispetto alla, come dire, alla necessità di perseguire reati. La cura nel nostro ordinamento è un bene universale, la cura sanitaria, il servizio sanitario è universale, il diritto alla salute è inviolabile e quindi, diciamo, non si può assolutamente piegare, lo ripeto, la logica della cura a logiche diverse dal mio punto di vista. Anche perché ovviamente è chiaro, come spesso accade, ci si attacca a un qualcosa che esiste e lo si trasforma in qualcosa di molto differente. È evidente che gli operatori sanitari, quando si trovano davanti ad un conclamato fatto di reato, soprattutto che investe l'integrità fisica delle persone, segni evidenti di una violenza, eccetera, hanno un obbligo di segnalare e di cooperare con le autorità. In questo caso stiamo parlando di qualcosa di ben diverso, cioè stiamo parlando di andare a minare la serenità di una famiglia per fare poi ottenere non si sa bene che risultato, perché poi questo è un'altra grande questione attorno non solo alla legge Varchi, ma al reato di surrogazione di maternità in sé. Io spero che poi ci sia modo per dire qualcosa anche sull'autodeterminazione, perché come Maria Elisa sa, è un tema
Beh,
che mi sollecita molto.
sì, mi auguro dopo ci riusciamo a passare perché giustamente ci sono anche delle osservazioni tra i commenti che assolutamente non vogliono, cioè parlare di autodeterminazione assolutamente non implica l'idea di mettere in secondo piano l'esperienza della maternità e dell'esperienza delle donne nella maternità. Al contrario, io lo intendo. Quello dell'autodeterminazione come concetto proprio principe che deve assolutamente supportare proprio la possibilità di vivere quell'esperienza nel pieno, assolutamente. Quindi,
se siamo tutte d'accordo, direi comunque di affrontarlo un attimino questo tema, perché effettivamente è vero che abbiamo una scaletta, ma io sono anche molto flessibile. Quindi, Marlisa, se assolutamente volete, insomma, trattarlo, visto che ci sono anche delle sollecitazioni tra i commenti, assolutamente. Quindi vi lascio tranquillamente, cioè seguiamo il flow, assolutamente, anche perché la GPA è un tema talmente, insomma, vasto, che tocca veramente talmente tanti temi, che quindi assolutamente non vi interrompo, anzi. Vai,
Vado,
Alessandro.
vai,
No, vai, vai, vai.
vado io.
Va di lei. Va, ok, dai, facciamo Angelo, dai.
Intanto mi ha molto colpito questa frase che ci hai riportato di Cavalero sull'identificazione tra gestazione per altri e schiavitù. Mi è venuta in mente l'immagine biblica su cui molto in questi giorni si sta ritornando, no? Sara, ma la schiava di Sara era schiava prima. Era schiava già prima. Qui stiamo parlando di qualcosa, secondo me, di molto diverso e stiamo parlando soprattutto di una sfera di autodeterminazione che si intreccia con il ruolo del diritto di cui parlavo prima. Cioè, una concettualizzazione esigente, seria dell'autodeterminazione, secondo me almeno, non si può limitare a costruire l'autodeterminazione come qualcosa che si aggancia in un vuoto di senso, in un vuoto di relazioni, in un vuoto di regole. L'autodeterminazione invece rinvia e l'autodeterminazione della donna, anche in scelte come queste, per quello che posso dire io, si colloca in un pieno di relazioni, in un pieno di condizioni di vita di un certo tipo, e questo pieno in cui l'autodeterminazione si colloca è però costruito anche dal diritto. Secondo me, dovrebbe essere costruito e favorito anche dal diritto. Faccio un esempio. Mi viene in mente la disciplina portoghese della surrogazione di maternità, per esempio, in cui non solo vengono poste delle condizioni reddituali molto stringenti, diciamo, per la donna, cioè la donna può accedere alla surrogazione solo se ha un reddito oltre una certa soglia. Ma ci sono tutta una serie di regole anche che riguardano la necessaria insussistenza, per esempio, di qualunque rapporto pregresso con la coppia di genitori intenzionali. Non ci deve essere nessun tipo di rapporto che rinvii ad una subordinazione del precedente di quella donna rispetto a quei due genitori intenzionali, per esempio. O ancora, penso a tutti quei modelli di regolazione che, per esempio, e nelle esperienze più virtuose è la norma, che consentono la scelta di gestare per altri, di portare una gravidanza per altri, solo a donne che abbiano già avuto figli propri e figlie proprie, quindi donne che già abbiano attraversato l'esperienza della maternità, quindi di una gestazione che poi conduce fisiologicamente all'assunzione di una responsabilità nel materno. E quindi, proprio avendo attraversato quell'esperienza, si ha fiducia nel fatto che quella donna, si ha fiducia, ripeto, nel fatto che quella donna sia, come dire, consapevole che quella nuova esperienza di gestazione non è finalizzata all'assunzione di una responsabilità nel materno, quantomeno non nel senso tradizionale del materno, perché poi anche qui sarebbe molto interessante, ascoltando le voci di queste donne, e l'invito che in questo senso fa Maria Elisa è fondamentale, ascoltare le voci di queste donne e confrontarsi con il modo in cui dopo la nascita, e dopo, come dire, la conduzione del nato alla famiglia che lo ha desiderato e voluto e contribuito a mettere al mondo, queste donne mantengono rapporti con il nato, che ovviamente non sono rapporti di maternità nel senso con il quale tradizionalmente abbiamo più familiarità, ma sono rapporti che comunque rinviano ad una attitudine di cura, una relazione di cura, di presenza, di assiduità, anche quando in mezzo c'è un oceano, ok? Come accade alla stragrande maggioranza delle coppie italiane che ricorrono a gestazione per altri all'estero. Quindi, bene l'autodeterminazione è centrale, l'autodeterminazione rinvia indubbiamente alle diverse possibili interpretazioni della dignità stessa della persona e della donna in modo particolare, ma autodeterminazione, almeno per quel che riguarda me, non è un qualcosa di astratto da una costellazione di relazioni e di situazioni, ma è sempre un'autodeterminazione in situazione. E sulla situazione il diritto può dire e come si può dire. Ecco perché una buona regolazione è sempre meglio di un divieto o dell'assenza di una regolazione, perché la regolazione costruisce le condizioni per l'effettività dell'autodeterminazione in un caso come questo.
Grazie Angelo, chiarissimo, io penso insomma che davvero metterla così vuol dire creare una culla di parole, ecco, in questo senso c'è anche cura, per cui
Sì.
insieme, cioè, significare quanto l'autodeterminazione debba stare all'interno del contesto relazionale, e abbiamo anche utilizzato quindi un'altra delle categorie a cui teniamo molto, che è quello proprio delle relazioni, che penso che possano aiutarci nel ragionamento, ecco, perché quello che io vorrei che fosse chiaro è che noi stasera proviamo a fare dei ragionamenti che non sono finiti qui, al contrario, stiamo provando a corredare, diciamo così, questo acronimo con dei concetti che ci possano aiutare anche a dirimere o anche a calmare quello stridere che a volte probabilmente proviamo anche noi stesse dentro di noi quando si parla di certi temi. E una cosa che vorrei dire, e questa forse la dico in maniera, non vuole essere provocatoria, però per me è importante. Quando parliamo di autodeterminazione oppure di automatico scomodamento del concetto di schiavitù o comunque di sfruttamento, c'è anche questo tema che non è secondario, quello per cui le coppie che usano questa pratica non sono tutte formate da un uomo e una donna, ma quelle che sono le cosiddette coppie omogenitoriali sono in percentuale molto meno. Eppure io vedo che c'è un particolare interessamento proprio a questo punto, in particolare rispetto alla voce delle donne e al avere cura delle donne, di quello che accade alle donne, quasi come se fosse una costruzione avversariale fra uomini che vogliono avere dei figli o delle figlie e donne che affrontano una maternità in un modo rispetto a un altro. Non so se sono riuscita a spiegarmi senza voler esprimere nessuna forma di giudizio, però per me c'è anche quello stigma, cioè in particolare io vedo una certa virulenza indirizzata a quel 10% di coppie omogenitoriali che accede a queste pratiche. Considerando poi, questa è una domanda che faccio, la faccio veramente in maniera molto semplice, riguardo anche il tema della delazione, alla frontiera oppure davanti a un messo comunale o anche davanti a un medico, una coppia eterosessuale riesce, al netto di poter guardare dei documenti che accompagnano i bambini e le bambine, è meno evidente, meno immediata, diciamo così, la comprensione di certe vicende. E anche qui io ci vedo un di più di discriminazione. Non so se mi sono spiegata in maniera adeguata.
No, ti sei spiegata molto bene, dico soltanto, e questo è un fatto, diciamo, di gestazione per altri con questa intensità nel nostro paese si parla prevalentemente, se non esclusivamente, da quando nel nostro paese si parla di omogenitorialità e di omogenitorialità maschile in modo particolare. Cioè c'è una netta corrispondenza. Ovviamente di gestazione per altri si parlava anche prima, di maternità surrogata si parla da decenni nel nostro paese, però finché, diciamo, era tutto ricondotto nell'alveo della riproduzione di assetti tradizionali di genitorialità, c'era una maggiore, diciamo, come dire, tolleranza, tra virgolette, o addirittura, come dire, un compiacimento, per esempio, nell'affrontare esperienze di GPA solidale tra madre e figlia o tra sorelle, eccetera, no? Poi chiaramente è arrivata la legge 40 del 2004 che per prima ha messo la scure del diritto penale dentro a queste carni vive, no? E quindi già da lì il dibattito è diventato molto e la discussione è diventata molto più problematica. Però sicuramente dal 2014-2015, cioè da quando il tema dell'omogeneitorialità si è seriamente affacciato nel dibattito pubblico nel nostro paese, il tema della GPA è ritornato in primo piano, diciamo, venendo, oserei dire, banalizzato come, diciamo, come forma esclusiva di accesso alla genitorialità per le coppie di persone, di uomini sostanzialmente, dimenticando che due uomini come due donne, come un uomo e una donna, possono diventare padri e madri in moltissimi modi e non solo
Assolutamente.
attraverso la gestazione per altri. Ma insomma, questo è un po' il punto. Quindi sicuramente, ma voglio dire, anche il dibattito di questi giorni lo ha dimostrato, c'è un pregiudizio
Chiaro.
molto forte quando si parla di GPA che rinvia all'omogenitorialità maschile e questo è bene per amore di chiarezza e di franchezza, è bene esserne consapevoli, di questo è bene essere pienamente consapevoli. Dopodiché, se io penso invece alle esperienze di accesso di coppie di uomini alla gestazione per altri, almeno quelle con cui ho rapporto diretto e di cui ho esperienza diversa, diretta, perdonatemi, mentre tu, Maria Elisa, parlavi e riportavi, come dire, l'argomento, no? Due uomini sottraggono il figlio ad una donna per sostituirsi alla madre, eccetera. Ecco, è una modalità argomentativa che ovviamente non riconosco, se penso alle esperienze, appunto, con cui sono in contatto, io penso piuttosto che quel tipo di relazione si potrebbe più compiutamente declinare in termini di alleanza, invece, di alleanza tra il maschile e il femminile, ovviamente sempre al netto della pluralità delle esperienze e dei modelli, perché non tutte le GPA sono GPA fatte in contesti pacificati o in cui la donna è perfettamente protetta dal rischio dello sfruttamento, e anche questo per amore di trasparenza e di onestà ce lo dobbiamo dire. Però appunto mi viene in mente, così come suggestione, l'immagine ben diversa dell'alleanza, no?
Grazie, sì, anche questa mi pare un altro pezzetto del corredo, diciamo così, del tentativo che stiamo facendo per avviare una riflessione, non per dare altre risposte.
Ah,
Vai,
sì.
Benedetta.
No, no, assolutamente, perché come dicevo in precedenza ci sono delle domande che sono giunte dalla community e vedo anche che ci sono dei commenti. C'è Spazio Terra Madre che dice l'esperienza perinatale è una dimensione sessuale della donna a prescindere dal ruolo di madre. Se ci fossero riflessioni adeguate sul tema, sono certa che influirebbero sulle scelte politiche. Sì, c'è un pregiudizio atroce, c'è Roberta che ci scrive, punisci il tut per colpirne poc. Può mai essere questa la scelta di diritto penale di un governo incredibile?
Evidentemente
Sempre puntualissima, Roberta. Insomma,
no.
quindi è un tema, ecco, che prende tantissimo. Io passerei, visto che mancano una ventina di minuti, se giusto ci sono tre domande, insomma, che poi in realtà ne erano diverse, però io ho cercato un po' di raggrupparle in queste tre macro domande. Quindi, Angelo, sei pronto?
Vai,
Ok.
jukebox.
Ok, allora esistono meccanismi legali in paesi che permettono a GPA, tollerano, permettono per garantire che la donna gestante non subisca pressioni economiche o psicologiche?
Sì, assolutamente, nei modelli virtuosi, nei modelli regolatori virtuosi, che per me non sono solo i modelli regolatori di un certo tipo, ma ripeto, anche i modelli regolatori che intervengono in un contesto di relazioni sociali e di condizioni di libertà e di autodeterminazione effettive, quindi chiudo la parentesi, però nelle esperienze virtuose la regolazione giuridica mette la donna al riparo dal rischio dello sfruttamento economico o da pressioni psicologiche, ripeto, fissando per esempio dei requisiti reddituali per poter accedere alla scelta di portare avanti una gravidanza per altre, e ovviamente con un'assistenza psicologica documentata prima della scelta, al momento della scelta, dopo la scelta e lungo tutta la gravidanza.
Benissimo, grazie. Altra domanda, faccio guardare il jukebox, però così almeno diamo un po' di indicazioni. In caso di bambini nati da GPA all'estero, da cittadini italiani, come viene affrontata la questione del riconoscimento della filiazione in Italia?
Allora, qui bisogna distinguere quello che accadeva per un breve periodo prima del 2019 e quello che accade dal 2019 a oggi. Intanto precisiamo, parliamo prevalentemente anche in questo caso di nati da GPA con due padri, perché sono molto rari i casi, anche proprio in giurisprudenza, sono rari i casi in cui lo status di figlio nei confronti dei genitori intenzionali sia stato messo in discussione quando i genitori intenzionali sono un uomo e una donna. Ok? Quindi la giurisprudenza più significativa si è formata in relazione all'esperienza dei due padri che hanno avuto un figlio con gestazione per altri all'estero, rientrano nel nostro paese e chiedono che all'atto di nascita formato all'estero per quel bambino o per quella bambina vengano riconosciuti effetti nel nostro ordinamento. Cosa accade? Accade che di regola nello stato estero di nascita viene formato un atto di nascita, appunto, che indica come genitori i due genitori di intenzione, nel nostro caso i due padri. I due padri prendono l'aereo, tornano in Italia e improvvisamente per la legge italiana si pone il problema della doppia paternità, prima ancora e indipendentemente dalle modalità della nascita. Ok? Prima del 2019 c'era stata una giurisprudenza, diciamo, delle corti inferiori che aveva riconosciuto la possibilità di trascrivere l'atto di nascita formato all'estero a seguito di GPA con entrambi i padri per tutelare l'interesse del minore alla continuità dello status di figlio. Cioè non è possibile, lo dico banalizzando, che un bambino salga sull'aereo con due padri e quando scende dall'aereo ne abbia soltanto uno per la legge del proprio paese, di quello che sarà il proprio paese di residenza. Dal 2017 e poi dal 2019, soprattutto a oggi, si è invece fatta strada una soluzione di diverso tipo, portata avanti dalla Corte di Cassazione e in particolare dalle sezioni unite della Corte di Cassazione a partire appunto dal maggio del 2019, la prima sentenza, vi dico anche il numero, è la 12.193 del 2019, in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto sem che sempre e comunque la trascrizione integrale dell'atto di nascita da GPA sia contraria all'ordine pubblico e quindi non sia consentita. La contrarietà all'ordine pubblico deriva dalle modalità della nascita e dal disvalore che l'ordinamento italiano annette, perdonatemi se uso questa terminologia molto legale, molto giuridica, annette a quella modalità di nascita, di conseguenza, appunto, l'atto non può essere trascritto integralmente, ma si potrà trascrivere nei confronti di uno dei due padri, mentre l'altro padre dovrà fare ricorso all'adozione in casi particolari. Cioè dovrà sostanzialmente andare ad adottare il proprio figlio, anche qui per usare l'immagine più icastica possibile, diciamo, no? Adottare quello che nei fatti è il proprio figlio e che soprattutto è anche giuridicamente il proprio figlio secondo lo stato in cui quel bambino è nato. Okay? Però l'ordinamento italiano in questo momento prevede che il riconoscimento dello status non sia automatico, ma che debba avvenire attraverso questa doppia fase. La trascrizione parziale dell'atto di nascita nei confronti di uno dei due padri e poi l'adozione in casi particolari da parte dell'altro genitore.
Chiarissimo, chiarissimo. Non so se Marisa vuole aggiungere qualcosa, se no vado con l'ultima domanda, che è anche
Vai!
quella un po' più, in realtà un po' picciosa, se possiamo dire così, però magari insomma ne iniziamo a parlare, ma dibattito aperto, ecco, mettiamola così. Come si gestiscono dal punto di vista giuridico i casi in cui la gestante cambia idea e desidera tenere il bambino? Questo tantissime ragazze me l'hanno chiesto perché è uno dei temi, in realtà è anche una delle obiezioni più sentite anche, no? Anche tra attiviste, tra femministe. A livello pratico, diciamo, se una gestante cambia idea, che si fa?
Allora, faccio una premessa, sempre
Certo.
per ritornare al nostro tema dell'autodeterminazione.
Ovviamente.
C'è un'immagine che è contenuta nella sentenza, in una delle due sentenze del Tribunale Costituzionale portoghese che si sono occupate della legge portoghese sulla maternità surrogata, sulla gestazione per altri, in cui il Tribunale Costituzionale dice che la donna non va concepita come oggetto della gestazione per altri, ma come soggetto della gestazione per altri. Secondo me questa è un'immagine formidabile per, come dire, precisione. La donna è soggetto della gestazione per altri nel momento in cui sceglie di portare avanti una gravidanza per altri, la donna rimane soggetto lungo tutta la gravidanza. Non è mai un corpo muto che porta la gravidanza per un'altra persona o per un'altra o per una coppia di
Certo, giusto.
persone. Quindi, a mio modo di vedere, poi vi dico cosa succede nei diversi ordinamenti, a mio modo di vedere la soggettività della donna si deve mantenere, deve essere tutelata, la soggettività attiva della donna deve essere tutelata lungo tutta la gravidanza. Non soltanto come tutela passiva, cioè ovviamente la tutela della salute, della gestante, eccetera, eccetera, della capacità lavorativa e via discorrendo, ma anche in modo attivo, cioè come possibilità per la donna di mantenere la propria libertà di scelta, per esempio in relazione ad un'interruzione volontaria della gravidanza, quella libertà di scelta
Ok.
deve essere mantenuta e di regola è mantenuta in tutti, nella totalità dei modelli regolatori, eventuali limiti alla libertà di porre termine alla gravidanza contenuti nei contratti e negli accordi di surrogazione di maternità non sono ovviamente valide o esigibili davanti ad una corte. Ok, questo per ovviamente
Ok.
sintetizzando esperienze che sono incredibilmente complesse e plurali, ripeto, il tema del cosiddetto ripensamento si colloca in questa linea qui. Ora, è un tema estremamente complesso, nel senso che qui c'è il bilanciamento tra il desiderio, l'interesse, l'intenzione di mettere al mondo un figlio per la coppia genitoriale e la necessità di lasciare aperta una porta al modo in cui l'esperienza della gravidanza può trasformare quella donna. Solitamente, diciamo, il tema del ripensamento è rinviato, è lasciato agli accordi, al contenuto degli accordi tra le parti.
Ok.
E anche qui ce lo dobbiamo dire.
Certo.
Ci sono esperienze, come per esempio quella inglese, in cui la possibilità del cosiddetto ripensamento discende implicitamente dal modo in cui lì è disciplinato il riconoscimento dello status di figlio. Cioè,
Ok.
a differenza che in altri contesti, in Inghilterra al momento della nascita il bambino è registrato come figlio della gestante e si apre a quel punto uno spazio di tempo in cui i genitori intenzionali di solito chiedono un ordine di attribuzione della responsabilità parentale, un parental order, che è un tempo significativo anche quello, no? Cioè è uno spannung, è una forchetta di tempo che si apre dopo la nascita, nella quale può esserci anche la possibilità per la donna di dire no, aspetta, io il mio consenso all'ordine parentale nei confronti dei genitori di intenzione non lo do perché mi sono resa conto che questo bambino lo sento mio. Ora però, vanno dette a questo punto almeno due cose, posto che, ripeto, non c'è una risposta netta sul tema del ripensamento, che è il più complesso nella GPA. Però vanno dette due cose. Si possono di nuovo porre le condizioni per inserire la questione del ripensamento in un contesto armonico di relazioni. E Intanto il passaggio nella storia progressivo da una surrogazione di tipo tradizionale, cioè con impiego dei gameti della gestante, ad una surrogazione di tipo gestazionale, ha inciso indubbiamente sul senso di, tra virgolette, appartenenza o di, diciamo, appartenenza rispetto al nascituro, ok? Posto che però l'esperienza della gravidanza rimane lì e non può essere ovviamente esclusa né minimizzata. Io non riesco a dire una parola definitiva sul modo in cui una gravidanza può trasformare l'esperienza di vita di una donna, senza mistificarla, senza idealizzarla e prendendola con tutta la sua realtà e crudezza di esperienza. Però, ripeto, è un ambito in cui bisogna entrare davvero con i piedi di piombo. Secondo punto, che secondo me è molto importante, i casi di ripensamento cosiddetto, che pure ci sono stati nella storia, diciamo,
Certo.
delle esperienze giuridiche di GPA, sono più frequenti quando la GPA è una GPA non tutelata e non tutelante. Ok? Quindi di nuovo c'è una virtualità della regolazione, perché poi molto banalmente la regolazione rafforza la prefigurazione di una costellazione di esperienze. Cioè, se tu entri su un binario di esperienza che è ben regolato, in cui c'è un buon equilibrio tra l'autodeterminazione dei singoli e l'intervento del diritto a mettere qualche paletto, lì è tutto chiaro fin dall'inizio e c'è un'accettazione fin dall'inizio. Infatti, non è un caso che le esperienze di ripensamento si collocano abbastanza indietro nel tempo, almeno quelle che sono venute ad emersione nella pratica giuridica, perché poi c'è tutto un mondo che magari sta sotto la pratica giuridica, che ovviamente del quale io non posso parlare, perché ovviamente sono un giurista.
Infatti mi viene da dire due cose che attengono al tema della riflessione e al fatto che appunto noi siamo arrivati a dover gestire questa conversazione, gestire questo argomento, gestire, affrontare, perché c'è stata una spinta, quella del diritto, che non è stata l'arrivo di un ragionamento, ma è lo strumento attraverso il quale il ragionamento si vuole forzare, cioè il tema del ripensamento che agita probabilmente le persone, lo ha detto Benedetta, molte ragazze, molte donne hanno fatto questa osservazione, secondo me sta all'interno del tema della la chiamo mistica della maternità, non in termini offensivi, ma proprio descrittivi, cioè quella per la quale sta nella natura della donna, per esempio, la cura, cosa che noi proviamo a dire in tutti i modi che non è ontologicamente dato alla donna questo principio, cioè il ripensamento è caro a coloro che continuano ad argomentare riguardo al fatto che la gestante sia ontologicamente vittima di qualcosa e quindi non soggetta ma oggetta, come tu hai giustamente detto, la norma vuole la donna gestante come soggetta e quindi l'accordo, che vuol dire verbalizzarsi quali sono i desideri, le aspettative. Ovviamente io sto lavorando molto molto prima di quando arriva poi l'accordo inteso come diritto che
Un pezzo di
dirime, no, gli
carta,
interessi di
certo.
tutte le persone. Noi invece siamo ancorate a questa idea quasi primigena del fatto che noi donne, innanzitutto, siccome non è vero che siamo così capaci di scegliere per noi, e qua c'è il patriarcato che ci dice questo tutti i santi giorni, e non siamo talmente tanto capaci che il tema del dubbio e del ripensamento, anche quello è una delle caratteristiche, no, del femminile, questa idea di pensare oggi una cosa, domani un'altra. Quindi si confondono un po' i piani, perché il diritto arriva proprio a garantire tutte le parti, e per garantire vuol dire appunto essersi dette e detti le cose prima. E poi una cosa mi colpisce. La donna, Come soggetto e non oggetto, come abbiamo detto all'interno di questa pratica, ci teniamo mo molto, diciamo, a questa soggettività e al fatto di doverla tenere da conto, ma perché non la consideriamo in questo ambito? Cioè, perché continuiamo a dire che nella gestazione per altre la donna gestante non è in grado di esprimersi come soggettività. Io continuo a stare su questo punto, no? Cioè, per noi è così centrale il ruolo della donna che poi diventa madre, tant'è che ci preoccupiamo se poi ha un ripensamento, però perché questa soggettività non le viene riconosciuta nell'atto della scelta di mettere a disposizione se stessa e il proprio tempo e la propria esperienza per arrivare a questo esito. Non so se mi sono spiegata abbastanza. Cioè, continuo a dire sempre Chiara Lalli oggi dice: vabbè, ma se io oggi decido di essere una mamma che dà
Si mette a disposizione
sì,
di tutti.
esatto, perché mia mamma surrogata è brutto tanto, che facciamo se io oggi dico questa cosa, voi mi venite a proteggere? Cioè, cambia automaticamente il mio statuto da soggetta a oggetta? È davvero quasi paradossale che ci sia una richiesta così forte di non autonomia. Cioè, non è sembra non pensabile che siamo in grado, noi donne, di poter formulare una scelta autonoma, una scelta che prende in considerazione tutto, anche il fatto di dire e se ci dovessi ripensare, porlo come tema e quindi affrontarlo in quel frangente. Sempre Cavarero in questo incontro in radio dice: non è vero, non ci credo, la surrogata è uno sfruttamento di corpi e di soggetti più deboli, proprio c'è da questa definizione, perché le mamme non danno via ai figli e non valgono le eccezioni. Cioè, le eccezioni, cioè gli uomini che vogliono poter accedere a questa pratica, sono eccezioni che non fanno la regola. Questo è l'argomento che lei porta, perché si va contro la tradizione e il buon senso. Ecco, insomma, io direi che riuscire a stare in quest'ordine di riflessione è necessario per poter poi ascoltare le risposte che ci dà Angelo, molto chiare, che però non possono presupporre un ragionamento a monte.
Assolutamente.
Non ho
Scusami,
nulla
Angelo,
da
vai.
aggiungere a questo. No, 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 solo per dire che non ho nulla da aggiungere a quello che ha detto Maria Elisa, quindi lascio a te, Benedetta,
Sì,
lo
no,
spazio.
assolutamente. In chiusura, io non so se vi siete accorti, mi sono messa in posizione totalmente di ascolto, ma Marilisa sa perfettamente le mie posizioni e devo ringraziare tantissimo Angelo perché è stato veramente molto chiaro, perché effettivamente è riuscito a rispondere a tantissime, diciamo, domande che davvero mi sono giunte, io non me lo aspettavo. Non so questa che numero di puntata è, Marilisa, però effettivamente così tante sollecitazioni non c'erano mai giunte. E io certe volte ho avuto anche difficoltà, ecco, a rispondere. Quindi sicuramente questa è una puntata preziosissima, impreziosita proprio dalla generosità di Angelo, che ringrazio ancora per il suo tempo. Chiaramente questa puntata la mettiamo a disposizione per la comunità e soprattutto per quelle persone che magari ci hanno raggiunte in ritardo, quindi che possono recuperarla. Quindi davvero grazie. Non so se volete, insomma, dire un'ultimissima battuta, altrimenti chiudere qui, magari dicendoci che se ci va di riprendere anche la discussione, proprio perché, come abbiamo visto, non, è molto molto altro rispetto a ok, reato universale, ok, semplicemente mettersi a disposizione. C'è veramente un universo dietro questo ed è uno dei motivi per cui, ecco, il movimento femminista ne dibatte tantissimo. Ringrazio voi e anche le persone che ci hanno ascoltato e vedo che sono
Sì,
infatti.
solo una cosa, prima di dirvi ancora una volta grazie, appunto, non facciamoci mortificare da quello che è accaduto la settimana scorsa nel nostro Parlamento, continuiamo a discuterne, continuiamo a parlarne, non solo perché è importante parlarne per il tema in sé, ma perché è un tema che può, secondo me, in un confronto equilibrato sano, come si suol dire, un confronto animato da una sana fine di cura l'uno per l'altra, secondo me è un tema che può insegnarci moltissimo sull'umano proprio.
Vero, sono pienamente d'accordo. Grazie Angelo, grazie mille
Grazie a voi.
Marilisa. Noi ci vediamo fra
Grazie, grazie
due
a voi.
settimane e non si sa ancora che cosa ci capiterà, insomma. Spero che parleremo di una bella notizia, ma non credo, visto l'andazzo. Quindi Voci Femministe finisce qui, ci vediamo fra due settimane, quindi secondo mercoledì del, no, siamo al secondo mercoledì, no, siamo al quarto mercoledì del mese, quindi è il secondo mercoledì di novembre. Quindi grazie ancora e buona serata a tutte e tutti.
A presto,
Grazie.
grazie, ciao,
Ciao, grazie
ciao.
Angelo,
Ciao,
grazie Benedetta.
ciao, ciao.
Buona
Ciao, ciao.
serata, ciao.